Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Continuiamo a pregare per la pace. Aggiungiamo sempre anche l'intenzione comune di preghiera per il Sinodo dei Vescovi. Chiediamo anzitutto il perdono di Dio per noi e per tutto il mondo.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 24, versetti 9-14. Allora vi abbandoneranno alla tribolazione, vi uccideranno e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati e si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti, inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli, e allora verrà la fine.
Parola del Signore.
E Gesù ha cominciato a rispondere alla domanda sorta dalla sua profezia, diciamo, dalla sua contro il Tempio. Quando avverrà questo e queste cose e qual è il segno della tua venuta e della fine del secolo presente. E abbiamo già visto una prima parte della risposta con la conclusione, diciamo, al versetto 8, è solo l'inizio, è l'inizio delle doglie, le doglie del parto, questo è l'inizio delle doglie. Insomma, siamo dentro, troviamo concetti, termini che riguardano quello che noi chiamiamo oggi l'escatologia, riguardano gli eventi profetizzati dai profeti, una serie di eventi. Mi pare che anche il brano di oggi è incluso in questa prima parte, diciamo, in questa prima fase, come si vede dal versetto 14, la conclusione. Vediamo insieme questa parte.
Mi sembra che il ritorno, diciamo, di questa profezia sulla mi scappa il termine. Comunque, insomma, verranno cercati, verranno sarete odiati da tutti. Questo già al capitolo 10 veniva, la persecuzione. E era già stato al capitolo 10, versetti dal 17 al 22. Se si guarda la sinossi, si vede appunto che rispetto a Marco, che al capitolo 13 parla di queste cose, Matteo in parte le porta nel capitolo 10 in un discorso più rivolto direttamente ai discepoli, e qua aggiunge una parolina al versetto 9b: sarete odiati da tutti, dice Matteo, da tutte le genti. E mi sembra
non,
così.
Non da tutti i popoli,
sì.
C'è sempre questa moda di tradurre i popoli, da tutti i gentili.
E quindi mette una sfumatura che, diciamo, allarga il quadro rispetto al capitolo 10 e alla missione anche che era io vi dico, non finirete di passare per le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. E qua si allarga a un'ulteriorità verso le genti, e che è poi simile a come anche sarà il mandato della risurrezione, che diciamo allarga la missione a tutti i popoli. E però in questi versetti qua, appunto, il punto è che è una tribolazione, appunto, ancora più larga. Sarete veramente, c'è una difficoltà per il discepolo. Questi tempi di doglie sono tempi veramente estremamente difficili, e che si uniscono nello stesso tempo all'annuncio del Vangelo. Allora volevo solo dire questo, che allora cosa chiede Gesù? A me pare che chieda la perseveranza, questo lo dice espressamente. Chi persevererà fino al compimento sarà salvato. E questa perseveranza mi pare che sia evidentemente nella fede, nella custodia, diciamo, della fede in lui, e nell'amore. Guardate il termine, il sostantivo torna solo qua, quando dice l'amore di molti si raffredderà. C'è diverse volte invece il verbo, ed è l'amore del nemico, al capitolo quinto l'amore del prossimo, l'amore di Dio, questo amore che ha più oggetti. E questo mi sembra la grande perseveranza nella fede e nell'amore verso tutti.
Ma io, in seguito a queste osservazioni che faceva Paolo su alcune espressioni, e non conoscendo nulla dell'apocalittica, non so se l'aspettativa della fine fosse quella di un unico momento in cui, credo di sì, in cui viene il Messia e restaura tutte le cose e si ha la consumazione, la fine di questo tempo. In questo caso mi sembra che sia la domanda, se fosse così, mi sembra che sia la domanda dei discepoli e sia la risposta si estende a tutto il capitolo, venga invece a dire che questo momento non è un unico momento, ma ha diverse fasi. Per esempio, questi versetti a me sembra molto difficile applicarli alla distruzione di Gerusalemme. Qui ci sono alcuni versetti che riguardano anche fatti, diciamo, per esempio terremoti e carestie, lo dice il versetto 9. Ecco, il 7. Gente si alza, guerra in tutto il mondo si sembra essere, nazione contro nazione, regno contro regno, fame, terremoti e carestie. Questo sembra riguardare intanto non solo Gerusalemme, ma tutti i popoli, e anche non solo fenomeni causati dall'uomo, ma fame, carestie, dolori, diciamo, che vengono non dall'uomo. E poi anche il versetto 14 si dice: e sarà predicato questo Vangelo in tutto il mondo per darne testimonianza alle genti. E poi invece, in ciò che vediamo domani, si parlerà più specificamente della distruzione di Gerusalemme. Quindi mi sembra che è così, ci sia una risposta. Intanto si dice che non è un unico momento, cioè la venuta del Messia, la restaurazione di tutte le cose e la fine di questo eone. Anche questa è già una risposta rispetto forse alle aspettative che vedevano tutto in uno, come Giovanni Battista, insomma, viene Cristo e cambia questo tempo.
La Pina dice: se mi fosse facile parlare o scrivere, Mi piacerebbe mettere a confronto questi versetti di ieri e di oggi con Romani 8:15-27. Non potendolo fare, inviterei a leggere questi due testi insieme. Così si vede che la fine non è la fine del mondo, ma la fine dell'era sottoposta alla schiavitù della corruzione. Onde le doglie del parto di tutta la creazione sfociano nella rivelazione della gloria dei figli di Dio. L'importante è conservare la fede, ma nella nostra impotenza lo Spirito ci aiuta, come dice Romani 8:26. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Infatti non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili.
Mi pare che, cioè, io ho visto un legame sempre più stretto tra questo discorso, diciamo, escatologico e il racconto della passione. Perché questo? Perché così mi sembrava che Gesù sta per avviarsi nel cammino della croce e perciò affida ai discepoli, che dovranno percorrere lo stesso cammino, questo un testamento spirituale. Ecco, questi versetti che abbiamo letto oggi, e mi sembra che questo sia molto affine al testamento, ai discorsi di addio che ha fatto il Signore prima di avviarsi alla croce. Ecco, soprattutto Giovanni, tutti i capitoli 15 e 16 di Giovanni, io ho visto molto queste vicende che prepara Gesù e i suoi discepoli. Leggo soltanto la prima parte del capitolo 16: vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a me. Lo fanno perché non hanno conosciuto il Padre. Quindi mi sembrava che queste raccomandazioni di Gesù, e che è prevista la persecuzione da parte dei gentili, e soprattutto il pericolo non solo è esterno ma all'interno, perché appunto dice che saranno i rapporti fraterni, ecco, saranno in pericolo, perché, ecco, c'è l'iniquità che per l'iniquità di molti, e per l'iniquità so che significa soprattutto mancanza di legge, quindi c'è anche la mancanza di legge dell'amore, E poi questa cosa che è già stato sottolineato, l'odio di tutte le genti è la testimonianza per loro. Mi sembrava proprio che questo compito di annunciare a tutte le genti e l'esperienza di essere odiati stanno in un rapporto reciproco. Io non lo so spiegare, perché mi sembra proprio che si richiamano a vicenda. Cioè, questo odio da parte delle genti, però poi la testimonianza alle genti. Infatti alla fine poi dirà che chi trattiene questa fine, cioè questa parusia del Signore, è proprio l'evangelizzazione di tutte le genti. E poi, ecco, ci sarà la manifestazione, al versetto 14 proprio lo dice, sembrava proprio che fosse così. Chi trattiene questo è l'evangelizzazione.
Leggendo il capitolo 9 di Daniele, come ieri ha suggerito Giovanni, si vede che c'è, appunto, Daniele scruta nelle scritture una risposta all'oracolo di Geremia sulle rovine di Gerusalemme, e c'è una preghiera di Daniele lunga con la confessione del peccato. del peccato suo e del popolo. E mentre appunto prega in questo modo e supplica perché il Signore risponda alla sua preghiera, allora l'angelo Gabriele gli appare in visione e dice: 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città, per mettere fine all'impietà. Questo è il versetto 24. Mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, stabilire una giustizia eterna, suggellare visione e profezia e ungere il santo dei santi. Ecco, quindi questo mi sembrava un po' nella linea di quello che diceva la Pina, cioè è appunto la fine dell'impietà, in qualche modo la fine dell'impietà, che però implica appunto l'uccisione. Dopo 72 settimane il consacrato sarà soppresso senza colpa. Quindi mi sembrava che all'interno di questo discorso appunto ci fosse già preannunciata la fine in qualche modo dell'impietà, e quindi si potesse spiegare la domanda fatta a Gesù: quando ci sarà la fine?
Ma ancora sì, lui sta rispondendo. A me sembra che siamo, quello che diceva la Pina mi sembra molto opportuno, che un testo così diverso in Paolo, ma così vicino, perché anche quel testo di Paolo parla dell'escatologia in atto, e anche lì troviamo elementi molto simili, troviamo la tribolazione, la sofferenza, insieme allo Spirito. E quindi ci sono diversi elementi anche qui. A me sembra che anche questa parte rientra in ciò che ha detto prima: non è ancora la fine. Mi sembra che questa è la prima risposta di Gesù, e non è affatto sicuro. Ho visto adesso, leggendo la nota della CEI, ma non è affatto sicuro, vedo che anzi molti studi tornano indietro su questo, che qui ci sia un eco, come dice la nota, delle persecuzioni fatte ai cristiani da Nerone nel 64. Ci sono cose che non corrispondono a nessuna persecuzione, non abbiamo testimonianze, cioè il fatto, né è sicuro che questo discorso di Gesù rifletta la distruzione di Gerusalemme, anzi è dimostrato forse il contrario. La distruzione di Gerusalemme non è avvenuta, come si vedrà dopo, nei termini che sono descritti qui, non è avvenuta così. Queste parole di Gesù riflettono invece le parole dei profeti, che lui reinterpreta, riapplica anzitutto a sé, come diceva forse Giovanna Battista, il rapporto con la passione. Direi che la passione è inclusa in questo discorso, nel senso che la passione mostrerà, come vedremo, la consapevolezza di Gesù della sua parte, qual è la parte che lui deve svolgere in questo quadro, perché venga la fine, perché sia espiato il peccato, come dice Daniele, eccetera. Cosa deve fare lui? E questo lo vedremo, si vede molto bene, soprattutto nell'ultima cena, l'Eucaristia è quella che spiega di più cosa Gesù intende per la sua passione. Questo è il quadro in cui siamo. A me sembra che qui l'accento sia sui discepoli rispetto a ciò che viene prima, no? Più o meno corrisponde, l'accento è l'inizio delle doglie, non è subito la fine. C'è bisogno della perseveranza, c'è lo Spirito, anche questo è nei profeti, se noi prendiamo Gioele, c'è la presenza dello Spirito, il senso escatologico, la persecuzione, cioè questi elementi Gesù li ricompone, io penso come lui pensa, eccoli lì, ma non sono necessariamente l'eco di cose, una profezia ex eventu, come si dice, non perché non potrebbe essere, ma non è dimostrato assolutamente che questi siano testi fatte dopo la risurrezione di Gerusalemme, che si sapeva già, messe in bocca a Gesù prima, e ci sono molte cose che non corrispondono. Il valore di queste parole riguarda l'interpretazione degli eventi che stanno avvenendo, e in particolare la sua passione, alla luce e nel quadro delle profezie che danno la chiave per capire. Mi pare che, e qui mi sembra, oggi avete già detto, c'è l'indirizzato ai discepoli questo, per il crescere dell'iniquità, del peccato, eccetera, si raffredderà l'amore. L'amore, non dico dei discepoli, l'amore del popolo di Dio si raffredda. È una prova anche questa. Chi persevera, senza l'amore non si va al martirio, senza l'amore non c'è la fedeltà nella persecuzione. Quindi qui Gesù mette in guardia, i discepoli devono già sapere questo, non devono scandalizzarsi di questo, e contemporaneamente c'è l'annuncio della buona notizia, anche questo è nei profeti, nei stessi testi. Dovrebbe fare una lettura di molti testi dei profeti, si vedrebbe che è così, a tutte le genti deve giungere l'annunzio del Vangelo. Solo allora, vedete la conclusione, non è che da qui in avanti si parla della fine, la conclusione conferma che questo è l'inizio solo delle doglie. Solo allora, solo quando, non sappiamo il tempo, non è un modo per contare il tempo, come vediamo, possiamo contarlo, solo allora, quando sarà compiuto questo, verrà la fine. E poi vedremo che parlerà, io penso, dal versetto 15, del segno. Qual è il segno della distruzione del Tempio? C'è un preavviso sulla distruzione del Tempio? Io credo che Gesù risponda alle domande, solo che risponde pian piano, un pezzo alla volta.